23 settembre 1994, ore 7:45. Don Eugenio aveva chiesto ospitalità che, a malincuore, avevamo concesso, ma in me e Maria quell'atto di carità pesava enormemente ed il nostro animo era lungi dalla disponibilità di amore dovuta ad un fratello in difficoltà. Gesù, quell'ospite è diverso da tutti gli altri. Egli perdona e rimette in mio nome i peccati, egli dona a voi l'Eucaristia, egli è me stesso. Mi sentivo triste e lontana da lui. Gesù, dove sei? E Gesù, cercami nell'Eucaristia, nel tuo cuore, ma oggi sono contristato dal tuo egoismo. 28 settembre 1994, ore 2:50. Nicola. Mamma, la disperazione ed il dolore così intenso di Laura per l'aggravarsi della salute della sorella ha causato anche a te costernazione e sofferenza perché li ami e tanto hai pregato per entrambe. Ma adesso ascoltami, mamma, perché alla vostra umanità così ferita dal peccato sfugge una verità che continuamente cerchiamo di ricordarvi. E parto proprio dal Vangelo. Gesù, ai mille e mille disperati che da ogni parte della Palestina accorrono per essere guariti, chiede sempre: pensi che io possa guarirti? E dalla risposta affermativa risponde: vai, la tua fede ti ha salvato. Quindi non difetta la potenza di Dio che tutto può, ma elemento indispensabile è la fede di colui che, riconoscendo di essere malato e bisognoso di aiuto, ricorre a Gesù perché lui lo guarisca. Mamma, io attraverso una implorazione accorata e costante al Padre avevo ottenuto la guarigione del tumore, ma perché essa si fosse realizzata in pieno mi occorreva la sua fede e quella della sorella, perché elemento assolutamente indispensabile. Ma come poteva aderire quell'anima se non conosceva neppure l'entità del suo male, se tutti erano impegnati a nasconderglielo? Non l'accettazione della volontà di Dio, ma solo una preghiera di minaccia. Se mia sorella muore, io mi butto dal quinto piano. Neppure comprendete come Dio, che vi ama di un amore eterno, vi vuole salvi a tutti i costi e come il miracolo del corpo serve a preparare quello dell'anima e non è fine a se stesso. Ed adesso la ribellione. Mentre se riconosceste le vostre colpe causa del tanto soffrire e non le attribuiste a noi, che tanto abbiamo operato in vostro favore, e vi buttaste pentiti tra le braccia di un padre che tanto vi ama, ritrovereste la pace dello spirito di cui avete un imprescindibile bisogno. 28 settembre 1994, ore 3:20. Amica mia, sono Nicola. Non ti chiedere dei perché a cui non sempre potresti dare una risposta. Sappi che quello che voi chiamate nostre contraddizioni sono frutto delle vostre contraddizioni, a cui dobbiamo purtroppo aderire per togliervi dai guai. Guai in cui continuamente vi cacciate a causa dei dubbi, rimpianti, scoraggiamenti che vi spingono ancora su quella vecchia strada che in un primo momento avete deciso di lasciare. Se ti volgi indietro, ti accorgi dei grandi passi che hai fatto. Se ancora non sei impazzita ed ancora cerchi mamma che ti legge i miei messaggi, significa che ne senti il bisogno e ne provi gioia. Animo. Non mi deludere perché ti voglio bene. Nicola. 30 settembre 1994, ore 4:30. Nicola. Mamma, nel numero di settembre e ottobre del Fuoco di Pentecoste, arrivato di ieri sotto il titolo Non valida la messa di Fratel Cosimo, c'è un appello accorato di Don Mario al Vescovo di Calabria e dall'intero Magistero per conoscenza al Papa. Tale articolo, che denota dubbi e perplessità, ha suscitato in te una enorme sofferenza. Esso ti ha fatto rivivere il dolore che hai provato quest'estate, quando Brunilde di Merano ti metteva al corrente come una setta che faceva capo ad una pseudo-veggente austriaca e che aveva fatto molti proseliti in quella città, propugnava proprio quella eresia, al fine di colpire la Chiesa di Cristo nella parte più vitale di essa, l'Eucaristia ed il sacrificio della Santa Messa. Anche Don Ermanno era stato messo sull'avviso. Ma adesso ascoltami, mamma. La santa teologia della Chiesa di Cristo attesta che il sacrificio della messa non è altro che il ripetersi del sacrificio di Gesù sulla croce, ma in forma non più cruenta. Il sacrificio della croce si è consumato mentre tutto l'inferno era presente, presenti nei sacerdoti del Sinedrio, nelle autorità civili, nelle componenti politiche in lotta, nel popolo beneficato ed amato, in ogni singolo uomo, lì presente a godersi lo spettacolo. Altro che messa nera, mamma. Le messe nere di oggi ricalcano quell'evento tremendo ed unico. Eppure Gesù, vittima perfettissima, portò a compimento quanto aveva promesso al Padre. Nell'ultima cena, prima che avesse inizio la donazione cruenta della sua persona, si donò all'uomo nell'Eucaristia, annientò se stesso in un pezzo di pane e nel vino e ne diede ai suoi apostoli, alla madre sua, ma anche a Giuda, che di lì a poco lo avrebbe tradito. Oh sì, mentre per chiunque lo riceverà con cuore puro, quell'Eucaristia sarà vita e risurrezione, per gli impuri ed i sacrileghi, come per Giuda, sarà condanna. Vuoi che Gesù si arresti oggi, se un sacerdote si accosta a questo mistero sublime con cuore impuro o con in animo il tradimento come Giuda, se allora Gesù non lo ha fatto ed anche Giuda ebbe la sua porzione di vita? Mamma, è questa la forza della Chiesa di Cristo, l'Eucaristia che si perpetua nella Santa Messa, anche se il sacerdote che attira la vittima divina attraverso le parole della consacrazione è come Giuda, un traditore. Oh, se tutti i sacerdoti fossero coscienti del grande, sublime dono che Gesù, attraverso un potere unico a loro donato, nel mio nome rimetterai i peccati, nel mio nome scaccerai i demoni, attraverso le tue parole avverrà la transustanziazione nel santo sacrificio della messa, e non ha messo come condizione la purezza del cuore. 30 settembre 1994. Nicola, mamma, di ad Andrea che il ragazzo l'ho mandato io ad Eugenio perché fosse mezzo per riallacciarla a Dio ed aiuto per staccarla dal gruppo. Dille che i pericoli a cui era esposta non erano immaginari, ma purtroppo più che reali, e che non sono scomparsi perché il nemico non demorde. Quegli scarponi che calza sono come il distintivo di appartenenza a quel gruppo, ecco perché la mia insistenza perché se ne liberi. Che la vostra fede non vacilli, io vi sono vicino. Ore 5. Nicola. Mamma, chiaro si fa al tuo spirito il motivo della discriminazione in atto ad opera delle autorità ecclesiastiche tra il tuo gruppo ad indirizzo perfettamente eucaristico Tabernacoli Viventi, nati tanto tempo fa, e gli altri gruppi di preghiera domestica sorti da poco. E il tuo dolore ed amarezza si sono acquietati, ma ho dovuto farti rivivere l'esperienza del primo gruppo momento dopo momento, perché ti convincessi come l'attacco furioso che il nemico aveva sferrato contro di voi allora si è ripetuto e continuamente si ripeterà, fino alla vittoria finale, che vedrà Maria Santissima vincitrice. Anche allora il nemico aveva ottenebrato le vostre menti, come se una cortina fumogena vi impedisse di pensare, di vedere, proprio come è avvenuto a te in questa ultima esperienza vissuta e che ha avuto come obiettivo i cenacoli di Roma, Caserta, Sabaudia. Per il nemico la posta in atto era troppo alta e dovendo distruggere il piano di Dio, che attraverso il mio libro si concretizzava sempre più, si è servito di un piccolo apostolo, Tonino, che nelle sue mani è diventato pedina inconsapevole per atterrare te, mamma. Eri tu l'obiettivo da atterrare perché canale pulito ed in grado di ricevere direttamente la luce che volevamo comunicarti. Tante volte ti ho spinto a riandare con la mente al passato, al tuo passato, affidato non solo al ricordo che può anche venire meno, ma testimoniato da scritti, da messaggi, da avvenimenti, da vittorie e da sconfitte. Essi hanno investito non solo la nostra famiglia protagonista in prima persona, pensa a Maria, Teresa, Filippo, per arrivare a me e a papà, zio Massino, ma a tantissime anime con una specifica funzione sociale, politica ed anche religiosa. Anche nel campo delle autorità ecclesiastiche, pensa a Lefebvre, al vescovo di Ivrea, al vescovo di Frascati e all'arcivescovo di Pisa e così via. Come allora, mamma, il sacerdote è stato estromesso perché protezione per voi e come allora è stato atterrato da un nemico che ha avuto la meglio su di lui. Il seme era piccolo, piccolissimo, e la creatura fragile e misera, ma se ancora oggi susciti le ire dell'inferno, vuol dire che anche per loro sei importante. Mamma, Sappi che niente sfugge al nostro controllo e che tutto si realizzerà secondo il nostro disegno. A voi chiediamo fede umile, abbandono costante ma vigile attesa, perché il sonno non vi sorprenda come alle vergini stolte. Ore 7:30, Nicola. Mamma, non vi meravigliare se nonostante il nostro costante lume ed aiuto siete stati fatti oggetti di un attacco così forte. Se pensi che anche la Chiesa a volte traballa sotto la spinta funesta del nemico, ma per rialzarsi più forte e più pura di prima. Il Concilio Vaticano II fu un avvenimento eccezionale che, sotto la spinta dello Spirito Santo, riportò la Chiesa ad uno splendore da tempo dimenticato e che preparò i giorni di vittoria sul comunismo e l'avvento del pontificato di Giovanni Paolo II. Eppure mai tempesta più forte la scosse fin dalle fondamenta. L'emorragia del clero cattolico che raggiunse cifre allarmanti, eresie vecchie e nuove, attacchi satanici che dividono ancora oggi vescovi e cardinali, sacerdote e sacerdote, tanto da fare esclamare a Paolo VI: il fumo di Satana è entrato nella Chiesa di Cristo. Ma tu resta ferma in noi con la tua piccola fede. Essa, se è piccola perché fa parte della tua miseria, è indispensabile a noi che in te operiamo. Gesù verrà presto, è già alle porte, è già nei cuori che, come allora nel cuore di Maria, ne sentono e ne vivono la presenza. Guardate fiduciosi e senza timore e unite alla vostra condottiera, pregustate la gioia del lieto annunzio. 6 ottobre 1994, ore 4:30. Maria Santissima. Figlia mia, ascoltami. Fin dalla mia più tenera età ero vissuta nel Tempio. Lì ero cresciuta nella fede, nella conoscenza di Dio, nel suo amore. Lì avevo passato i giorni più sereni e più belli della mia vita di fanciulla. Amavo quel luogo come nessun altro al mondo. Esso invece si rivelò il luogo più nefando del mondo. In quel luogo dove la presenza del Dio Altissimo era reale e si manifestava ai cuori puri che da essa attingevano fede e speranza, si annidava quando di più abominevole Lucifero avesse partorito il cuore dei sinedristi. Nei loro cuori non c'era amore, c'era solo sete di potere, ambizione, menzogna, ed ebbero paura del mio mite Gesù, e su di lui si scagliarono come cani idrofobi e divennero assassini ed eicidi. Anche il tuo Nicola, vittima di amore, è fatto oggetto del loro odio. Ma tu, figlia mia, unisciti alla mia sofferenza di madre ed abbraccia nel tuo perdono soprattutto coloro che ti fanno del male, come io abbraccio ogni tuo figlio che mi è caro, come lo è stato il mio Nicola, come mi è caro ogni uomo che è costato al mio Gesù la sua terribile passione. Ti stringo al mio cuore di madre e ti dico di non temere perché sei nelle mie braccia, protetta dal mio amore che ti fa scudo. E Gesù e Dio Padre ti amano. 7 ottobre 1994, ore 12. Nicola. Mamma, ti ho sempre detto che il dubbio è il nemico numero uno della fede. Esso apre la porta all'eterno seduttore che dal dubbio, suscitando infiniti perché a cui non sempre l'anima che ne è vittima è in grado di rispondere, la porta gradatamente alla negazione della verità. Quando il pericolo diventa più forte per l'anima che a stento cerca di districarsi dal groviglio in cui l'altro la spinge, quando l'attacco viene da un'autorità costituita che, perché tale, si presuppone detenga la verità che ti viene imposta per quel principio di ubbidienza che la caratterizza, anche se essa in effetti toglie alla persona quella libertà di giudizio e di coscienza che la differenzia dal bruto e la fa figlia di Dio. Allora noi corriamo in aiuto dell'anima in pericolo, suscitando in essa altri dubbi, questa volta positivi, per riportare nella stessa quell'elemento di giudizio libero, anche se malauguratamente dovesse approdare allo stesso risultato negativo, ma in questo caso responsabile. Mamma, spiegami come mai le autorità della Chiesa, nonostante le apparizioni della Mamma Celeste a Medjugorje, si protraggono ininterrottamente da 10 anni, non riescono a mettersi d'accordo tra accettazioni e negazioni in una ridda infernale su di un giudizio così lineare e semplice. Cosa dice la Mamma Celeste? Di pregare, perché il momento è tragico e la pazienza di Dio ha un limite. Ma c'è qualcosa di più lampante di questo? Basta accendere il televisore e se non dormi, il panorama mondiale ti si presenta agli occhi nella sua tragicità. 10 ottobre 1994, ore 5 e 35. Nicola, mamma, sei di nuovo sotto attacco. Non hai capito la gravità del momento, l'irruenza del nemico che di tutto si serve per distruggerti e distruggere il piano di Dio di cui tu sei un elemento importantissimo. I nostri lumi, i nostri interventi, i chiarimenti che mio tramite lo stesso Gesù ti fa conoscere, come i suoi accorati rimproveri, non hai capito che sì, noi ti proteggiamo, che sei forse roccia inespugnabile, ma solo se tu non ti allontani da noi. Ma se tu liberamente esci fuori allo scoperto e gli vai incontro, con la presunzione che sei tu, fortezza e roccia, e che quindi impunemente puoi sfidarli, oh mamma, credimi. Neppure io, tuo figlio e papà e zio, che ti amiamo perché fusi in te da un legame di carne oltre che di spirito, possiamo fare niente per strapparti ai suoi artigli. Sì, mamma. Distruggi i doni che Lia ti ha portato, né darli ad altri, perché indirettamente ammetteresti che ti dispiace perderli, e poi chiuditi nel silenzio e nella preghiera. Brucia tutti i messaggi di Tonino, trattenendo solo il primo, e confida nel nostro aiuto e nell'amore del tuo Gesù di Nazareth e della Madre Celeste, che non ti lasciano un istante. No, neppure a zippo, tu mi comprendi. Mamma, ti stai chiedendo che valore dare alla mia frase? Non avere paura di avvicinare anime possedute, perché noi ti proteggiamo, Dio ama quelle anime e spesso si serve di te per arrivare a loro. Ascoltami, mamma. Una volta Gesù in una determinata circostanza ti disse: quando siete voi che prendete l'iniziativa, io non vi seguo per quella strada, ma quando sono io che ti mando, allora sono con te, anzi dinanzi a te, ma allora sono io che combatto in tuo nome e la vittoria è soltanto mia. Comprendi adesso, mamma? È la vostra adesione totale alla nostra volontà che vi fa vittoriosi, non la vostra presunzione. Prega per quelle anime che Gesù ti addita come pericolose per te, con umiltà, con amore e nel silenzio. Aspetta che noi operiamo. 10 ottobre 1994, ore 22 e 25. Nicola. Mamma, nel messaggio del 30 settembre, in risposta al quesito sollevato da un sacerdote se il santo sacrificio della messa celebrata in un contesto presumibilmente satanico fosse valida, e se l'impurità del celebrante potesse in qualche modo inficiarla, ti ho risposto in modo molto esauriente. Come niente e nessuno, neppure l'inferno tutto, ha impedito alla vittima divina di offrirsi sulla croce per noi al Padre, così ogni santa messa in cui c'è un sacerdote che attraverso le parole della consacrazione fa scendere il Cristo sull'altare e ci sono le sacre specie del pane e del vino, avviene sempre la transustanziazione. E nessun ostacolo può impedirlo. Ti ho chiarito pure come Gesù nell'ultima cena, dopo di aver dato l'Eucaristia ai suoi apostoli e alla madre sua, la diede pure a Giuda, pur sapendo che di lì a poco lo avrebbe tradito. Ho usato la frase anche Giuda ebbe la sua porzione di vita. E sai perché Gesù ha fatto questo? Perché anche il traditore doveva essere certo che solo lui era responsabile del suo destino. Se gli avesse negato la sua porzione di vita, come aveva fatto con gli altri apostoli, poiché non aveva ancora consumato il suo tradimento, avrebbe riversato su Gesù stesso la colpa del suo tremendo destino. 14 ottobre 1994, ore 4:45. Nicola. Mamma, ieri sera sei stata a confessarti e il confessore, nel contesto della tua accusa, puntualizzò che Gesù non può né patire né soffrire. Hai sollevato delle obiezioni ricordandoti come mille volte. Io ti ho sempre affermato il contrario e così Gesù, la Mamma Celeste, i Santi e in tutto lo snodarsi della vostra vita in rapporto alla fede vissuta in seno alla Chiesa di Cristo. Il sacerdote ti ha spinto a chiedere lumi a Gesù Eucaristia che di lì a poco avresti ricevuto e così è stato. Ma adesso ascoltami, perché chiarirò meglio questa verità che sembrerebbe in contrasto con quanto non solo io, ma tutta la Chiesa trionfante e militante vi ripete. In effetti Gesù, portato a termine attraverso la sua terribile passione la redenzione della umanità, torna al Padre e con lui vive immerso in una gloria ed una felicità senza fine. Ora non soffre più, non può più soffrire perché tutto aveva dato di sé in uno spasimo atroce fino all'ultima goccia di sangue e tutto lo spasimo del suo spirito. Egli ha tanto sofferto perché si è caricato di tutti i peccati dell'umanità intera. Ti ho sempre detto che la sofferenza non è altro che la conseguenza naturale della colpa. Ora Oggi sei tu che soffri, perché sei tu che pecchi. Ma il Padre, Gesù, Maria Santissima, i santi che vivono immersi in una felicità senza fine, il cui ricordo dell'agonia e dello spasimo vissuto nella prova terribile per liberarvi dal castigo eterno, è sempre vivo e presente, soffrono di riflesso perché vi amano. La sofferenza non fa più parte di noi santi perché attraverso di essa ci siamo purificati, così come attraverso Gesù e la Madre, su sua at olocausti purissimi, tutta l'umanità è stata purificata, non possono più soffrire. Mamma, Gesù non ti dice prendi la mia croce e seguimi, poiché quella l'ha portata lui ed era pesantissima, perché carica di tutti i peccati della umanità intera, ma ti dice prendi la tua croce, quella che i tuoi peccati rendono così dolorosa e seguimi, ed io ti aiuterò a portarla, a rendertela meno pesante, in ricordo sempre vivo di quella che io ho portata per darti la possibilità di salvezza. Mamma, ricordi quali sono state le prime parole che ti dissi dopo la mia morte, quando, immersa in un dolore senza fine, non riuscivi neppure a pregare? Mamma, non pensarmi nel dolore, perché il dolore è già passato, ma pensami nella gloria. 17 ottobre 1994, ore 19. Nicola. Mamma, la rivelazione di cui la Chiesa Cattolica è fedele depositaria è il patrimonio insostituibile della verità che fa capo a Dio stesso, verità assoluta. Falsi teologi, falsi profeti l'hanno spesso deturpata rendendo sempre più difficile alle anime semplici la giusta interpretazione di essa. Ecco la necessità non più dilazionabile di rendere la teologia della Chiesa pura e semplice e quindi adatta ad essere recepita da ogni anima desiderosa di conoscenza se si accostano ad essa con cuore puro. Io, preposto da Gesù stesso a questo compito, ho cercato di rendere chiaro al tuo spirito, così lontano da una pur minima conoscenza teologica, problemi inerenti ad essa, usando i termini più comprensibili ed adatti sia alla tua cultura sia alla tua sensibilità e fede. Ma tante volte dai adito a dubbi, temendo che qualcosa non quadri con quanto io con insistenza ti porto a conoscenza. Sappi, mamma, che se anche tu non capisci, non c'è una sola parola o concetto che io ti esponga nei miei messaggi che non sia in totale aderenza con la verità che la sana teologia della Chiesa ti propone. Solo che tu non riesci a trovare il punto di contatto che ti permetterebbe di spaziare su di una verità arricchita di luce più profonda, che te la farebbe non solo più amare, ma di cui entreresti in possesso spingendoti con più ardore al possesso del bene. Quando non capisci, non cercare di volere a tutti i costi comprendere quello che neppure teologi illuminati riescono a spiegarsi. Sono verità che fanno parte del mistero di Dio e a cui bisogna avvicinarsi con fede pura e umile. Maria Santissima, in uno degli ultimi messaggi, ti ha detto: credi nel mistero, ama il mistero. 30 ottobre 1994, ore 20 e 45. Nicola, mamma, ascoltami. Due sono le forze continuamente in opposizione tra loro, il bene ed il male che albergano in voi stessi. La prima ubbidisce ai nostri impulsi ed è generata dall'amore infinito del Padre che brama la sua creatura per la salvezza della quale ha sacrificato il suo Gesù, e l'altra, pilotata dal nemico di Dio, che cerca di annientare in voi questa presenza per distruggervi. Voi siete l'ago della bilancia. Siete voi che con la vostra libera scelta determinate la nostra vittoria, che è per voi la vostra vittoria o la nostra e vostra sconfitta. E questo in un'alternativa di vittorie e sconfitte che costituiscono la trama della vostra stessa vita. A volte, nei momenti in cui più disponibili siete ai nostri impulsi di bene, pensate che gli accenti sublimi di amore e di osanna che innalzate a Dio stesso, che vi riempiono di gioia, si sprigionino dal vostro intimo e che siete voi gli artefici di tanto sentire. Se poi alle vostre supplici richieste non corrisponde una immediata accettazione di esse, allora deluse viene meno la vostra fiducia in Lui, ma non è così, mamma. Come Satana cerca di sedurvi ed attrarvi a sé con lusinghe e promesse, fa breccia nel vostro cuore servendosi proprio dei vostri stessi desideri, ambizioni, egoismi, così Gesù vi attrae a sé con inviti sublimi che lasciano nel vostro cuore sensazioni di gioia, di pace, di felicità. Non siete voi gli artefici di quei soliloqui, ma è Dio stesso che in voi dà vita a quegli impulsi, a quei desideri d'infinito, per attrarvi nella sua orbita di amore. 1 novembre 1994, ore 17:30. Nicola, mamma, ieri davanti al dolore sconvolgente di Cinzia per il figlio che è tornato a drogarsi, ti sei sentita disarmata, impotente ed incapace di darle conforto. È vero, mamma. Se un dolore tu non lo sperimenti, non potrai mai comprenderlo. Vedi, mamma, la sofferenza trae origine da una colpa più o meno grave e si differenzia appunto non solo dall'entità di essa, ma dalla natura stessa del peccato che l'ha generata. La madre di un drogato potrà comprendere il dolore di un'altra madre che, come lei, è scesa nei profondi abissi di una sofferenza assurda, allucinante, dove ci si batte alla ricerca di uno spiraglio di luce che non trova, ma non riesce a comprendere pienamente il dolore della madre a cui viene strappato un giovane figlio, magari tragicamente, magari perché è ucciso da un altro suo stesso simile. Lei non sente ancora lo strappo nella carne viva che sanguina e che sanguinerà sempre, come il primo giorno. Sono dolori terribili l'uno e l'altro, anche se diversi, anche se generati da fonti diverse. Così ogni altro dolore, ogni altra sofferenza, ma tutti traggono origine da una colpa più o meno palese. E Dio nel suo infinito amore trasforma quell'intenso patire in redenzione, in purificazione, accomunandola al patire del suo Gesù che dà alla stessa un valore infinito. Maria Santissima, la Madre nostra dolcissima, madre come te, fatta di carne e di sangue, ha sperimentato fino in fondo quella sofferenza, ma come madre della umanità e corredentrice come il Figlio, ha sperimentato anche tutti i dolori scaturiti da tutti i peccati più schifosi ed impuri, e quella sofferenza infinita l'ha fatta sua per portare a questi suoi figli pace, serenità e speranza. Ecco perché Mamma Maria Santissima ti chiede di unire il tuo dolore di madre al suo dolore di madre, di coinvolgere tutte le mamme che soffrono per le loro creature ed offrire il vostro dolore, il vostro spasimo, per implorare dal Padre pietà per i peccatori, a cominciare proprio dai vostri figli, per il mondo intero, per i sacerdoti, per il Papa, per la Chiesa. Aneli il vostro cuore alla pace, chiedetela insieme a Maria.